Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il rilancio di Zelensky. Il presidente ucraino risponde alla proposta russa di dialogo, pronto a incontrare Putin in Turchia. La guerra dei dazi, progressi sostanziali tra Stati Uniti e Cina dopo i colloqui a Ginevra, attesi in giornata dettagli su un possibile accordo. Il segretario al tesoro statunitense Bessent ringrazia la Svizzera, un successo quindi anche per la diplomazia elvetica. Nel calcio il Basilea di nuovo sopra tutti, 21esimo titolo di campione svizzero per il Renani, oramai irraggiungibili dopo il pareggio tra Servette e Young Boys. Aspetterò Vladimir Putin in Turchia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto disposto ad incontrare di persona il suo omologo russo dopo che Mosca si era detta disponibile a negoziati diretti ad Istanbul. In redazione Chiara Savi.
L'invito da parte di Volodymyr Zelensky al capo del Cremlino è diretto.
Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині.
Sarò in Turchia questo giovedì e aspetto Putin di persona. Spero che questa volta non cerchi scuse per non far qualcosa. Siamo pronti a parlare per porre fine alla guerra, giovedì, in Turchia. Abbiamo l'appoggio del presidente Trump e anche tutti i leader europei ci sostengono. Zelensky, che solo poche ore prima aveva subito le pressioni americane, via social Donald Trump aveva scritto «L'Ucraina accetti subito questo incontro», mette a sua volta sotto pressione Vladimir Putin, cercando di trascinarlo al tavolo delle trattative dopo che quest'ultimo ieri ha rifiutato la tregua di 30 giorni proposta dai volenterosi, il gruppo di leader europei disposti a giocare un ruolo nel conflitto presenti a Kiev sabato scorso. No al cessate il fuoco da parte del Cremlino, ma un sì a negoziati diretti con la controparte. E come in una partita poker, Zelensky è rilanciato, invitando Putin a non cercar più di guadagnare tempo, ma di essere presente alle discussioni che si terranno a Istanbul, già teatro nel marzo 2022, di trattative tra delegazioni che avevano fallito nel tentar di porre fine all'invasione iniziata solo pochi mesi prima. Per ora il Cremlino tace, non è arrivata alcuna risposta all'invito diretto a Putin, mentre Kiev e le altre capitali europee coinvolte ribadiscono come un cessate il fuoco di 30 giorni sia la più solida base da cui partire per avviare negoziati diplomatici.
La guerra dei dazi, dagli incontri di Ginevra è scaturita una prima intesa tra Cina e Stati Uniti per regolare meglio i loro rapporti commerciali, questo attraverso un meccanismo di consultazione, come è stato definito. L'annuncio è arrivato al termine della maratona negoziale di 2 giorni tra le parti. I dettagli saranno resi noti con un comunicato congiunto che è atteso in giornata. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha parlato di sostanziali progressi. Sentiamolo.
Good afternoon. I'm happy to report that we made substantial progress.
Sono lieto di annunciare che abbiamo compiuto progressi sostanziali durante questi importanti colloqui commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. Innanzitutto voglio ringraziare i nostri ospiti svizzeri. Il governo svizzero è stato molto gentile, ci ha messo a disposizione questa splendida sede e penso che questo abbia facilitato la produttività che abbiamo visto in questi 2 giorni. Domani forniremo i dettagli, ma posso già dirvi che i colloqui sono stati produttivi.
But I can tell you that the talks were productive.
L'abbiamo sentito dalle parole del segretario al tesoro Bessent. Con questi importanti colloqui a Ginevra tra le due più importanti potenze economiche mondiali, Stati Uniti e Cina, la Svizzera si ripropone sulla scena internazionale come paese ospite e facilitatore di negoziati ad alto livello. Un successo diplomatico, ha ribadito ieri sera il consigliere federale Guy Parmelin al telegiornale di RTS. Parmelin che ha aggiunto: siamo all'inizio di un processo di cui beneficeranno anche altri paesi, tra i quali il nostro. Sentiamo in che senso nel contributo di Monica Fornasier.
Guy Parmelin non ha nascosto un certo orgoglio per le prime dichiarazioni degli ospiti, si è detto ottimista, anche se questi colloqui non sono che dei primi passi. Siamo, penso, all'inizio di un processo. Tutto ciò che può attenuare la tensione internazionale in questo momento è pregevole. Sarebbe già un successo, per esempio, la sospensione dei dazi finché non saranno terminati i negoziati in corso. Vogliamo tutti più certezze e innanzitutto sapere come e quando proseguire seguiranno queste trattative.
E la suite, eventualmente il calendario della suite delle negoziazioni.
Venerdì Parmelin e la collega di governo Karin Keller-Sutter hanno approfittato dei colloqui di Ginevra per avanzare verso un accordo di principio sui dazi tra Berna e Washington.
Pour le moment, nous ne négocions pas. Nous travaillons pour identifier.
Per il momento non siamo ancora nella fase dei negoziati. Stiamo individuando i temi di potenziali trattative, i punti di convergenza per poi arrivare a una dichiarazione di intenti comune. Per esempio la Svizzera ha un sistema di formazione professionale che interessa gli Stati Uniti. È questo genere di scambi che dobbiamo identificare. Lo scopo finale è chiaro, tornare alla situazione precedente l'introduzione di questi dazi. Un contesto instabile che potrebbe favorire gli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea. La strategia del Consiglio federale è quella di diversificare, 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 ripete Guy Parmelin, vale a dire estendere e modernizzare la nostra rete di accordi di libero scambio. Bisogna stabilizzare la situazione con l'Unione Europea e parallelamente quella con gli Stati Uniti, perché ne abbiamo avuto la prova schiacciante, non bisogna mettere tutte le uova nello stesso cestino. Essere esposti troppo da una parte significa avere problemi appena le condizioni cambiano.
Hamas ha annunciato che libererà anche l'ultimo ostaggio con doppia nazionalità israeliana e statunitense ancora nelle sue mani. La decisione è stata resa nota dopo trattative dirette tra il movimento islamista palestinese e Washington. Si tratta di un soldato 21enne, si stima che siano ancora una ventina le persone prese in ostaggio da Hamas in 7 ottobre di 2 anni fa e che sono attualmente ancora vive. Oggi a Lugano si apre un processo difficile per le implicazioni umane e anche per il numero di capi d'accusa che verranno discussi. In aula ci sono infatti 3 imputati e 2 procuratori. Il delitto è quello di Aurigeno in Valle Maggia. Ce ne parla Francesca Calcagno.
L'imputato principale ha 44 anni ed è accusato di aver assassinato il custode delle scuole di Aurigeno esattamente 2 anni fa, l'11 maggio del 2023. Era inizio pomeriggio, i bambini e i docenti erano a scuola, il 44enne ha sparato per gelosia il compagno dell'ex moglie nell'atrio dell'istituto e poi dentro nel corridoio della palestra. In questi anni sono già emersi tanti elementi su questo delitto. Si sa che è maturato nei mesi, già nel luglio del 2022 il 44enne aveva lasciato delle bottiglie Molotov nel prato sempre vicino alla scuola e alla casa del custode. Un messaggio chiaro che aveva espresso anche via social. Poi aveva minacciato l'ex moglie. Infine il piano omicida. Alla luce di questi elementi potete immaginare la lunghezza della lista delle accuse che gli vengono mosse. C'è anche l'esposizione a pericolo della vita altrui per i rischi che il 44enne ha fatto correre agli allievi e ai docenti della scuola. In tutto questo c'è il dramma di 3 giovanissimi che sono rimasti orfani. Nel 2021 avevano già perso la madre, uccisa Brück nel canton Lucerna dal compagno. In aula saranno rappresentati da un'avvocata.
Fin qui le accuse per l'imputato principale, ma in aula ci sono anche la 33enne che fornì la pistola per il delitto e una donna che ha fatto da tramite tra i due.
Sì, e non è uno sconosciuto alle cronache ticinesi. Si tratta dell'impresario di Bellinzona che era stato arrestato nel 2017 per aver corrotto un funzionario dell'ufficio cantonale della migrazione. In sostanza è accusato di aver comprato permessi contraffatti che poi dava a lavoratori esteri. Pare incredibile che il protagonista di un caso che fece le prime pagine dei giornali, che investì il Dipartimento delle Istituzioni, viene giudicato 8 anni dopo e nel contesto di un processo in cui i fatti principali e quindi anche l'attenzione mediatica sono decisamente altri. Per la complessità del procedimento e il numero degli interventi, il processo è previsto su 5 giorni.
Francesca Calcagno, il processo sul delitto di Aurigeno che si apre oggi a Lugano. Le body cam per gli agenti della polizia ferroviaria, introdotte non senza qualche polemica lo scorso settembre, secondo le FFS si stanno dimostrando un ottimo strumento in termini di sicurezza. Per i primi 6 mesi di utilizzo, infatti, il bilancio è più che positivo. Aaron Guidotti.
La frequenza delle aggressioni nei confronti della polizia ferroviaria è diminuita del 25%. Effetto dissuasivo o eventuale prova, le telecamere montate sui giubbottini degli agenti soddisfano le FFS. Ma entriamo nel dettaglio delle cifre. Le telecamere sono state attivate 331 volte, un centinaio di registrazioni sono state utilizzate come prova. Di queste, 15 sono state consegnate agli inquirenti. In 224 casi le registrazioni sono state interrotte perché la situazione conflittuale si è calmata. Quindi la sola accensione delle bodycam ha fatto desistere 2/3 delle persone che stavano causando problemi. E com'è per un agente lavorare sapendo che i propri interventi sono filmati? Secondo un sondaggio interno, il 90% del personale non vede particolari problemi e considera le bodycam uno strumento utile. Anche se solo dopo un anno, concludono le FFS, sarà possibile trarre conclusioni più esaustive.
Durante le degenze in ospedale, oltre alle cure mediche, alcuni pazienti necessitano anche di un sostegno religioso. Così, accanto all'offerta di assistenza spirituale per cattolici e riformati, negli ospedali cantonali di Zurigo nel 2023 è stato integrato un accompagnamento anche per i fedeli musulmani, prima svolto da volontari esterni alle strutture. Un progetto pilota i cui promotori hanno ora presentato i risultati. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Un grave incidente, una diagnosi di cancro, chi ne è toccato, oltre alle cure mediche, spesso necessita anche di un sostegno per l'anima. Da un anno e mezzo la clinica psichiatrica universitaria di Zurigo, l'ospedale universitario sempre di Zurigo e l'ospedale cantonale di Winterthur, nell'ambito di un progetto pilota, accanto all'assistenza spirituale per cattolici e riformati, offrono un sostegno integrato nelle loro strutture anche per i musulmani. Ma con quali risultati?
Erreichbarkeit zunächst und Verfügbarkeit.
La professionalizzazione del servizio, spiega Hans-Jörg Schmidt, professore al Centro Svizzero per l'Islam e la Società dell'Università di Friburgo, responsabile della valutazione del progetto, ha evidenziato come una presenza continua anche per i fedeli musulmani, che sono quasi il 7% della popolazione del Canton Zurigo, semplifica il lavoro al personale sanitario. Ci sono competenze linguistiche, culturali, necessità religiose che possono così venire da subito integrate nella cura dei pazienti. Inoltre possono fare da tramite tra i familiari e, ad esempio, i medici, riportando la calma in momenti emotivamente forti. Da qui l'indicazione favorevole al proseguio del progetto. Naturalmente vi sono ancora aspetti sui quali lavorare, come una sana cultura del feedback reciproco, così come lo scambio interculturale con le altre comunità religiose attive negli ospedali e una formazione continua del personale. Luce verde giunge anche dall'ospedale universitario di Zurigo. Walter Kunz, responsabile per il contatto con i pazienti.
Zunehmend notwendig wird es sein, anspruchsvolle Themen wie assistierte Suizid.
Ci sono però temi delicati come ad esempio il suicidio assistito, l'interruzione di gravidanza, che andranno approfonditi onde evitare tensioni tra ospedale e credo religioso. Per il 2025 il finanziamento al progetto, pari a 707.000 franchi, è stato garantito, mentre a livello politico sono in corso discussioni per stabilire se e come garantire l'importo anche in ottica futura.
E prima di chiudere occupiamoci dell'Albania, dove il primo ministro uscente Edi Rama sarebbe il vincitore delle elezioni legislative che si sono tenute ieri. Secondo i risultati parziali di questa mattina, il Partito Socialista del Premier avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi al Parlamento di Tirana, con un ampio distacco sui conservatori. Per Edi Rama si tratterebbe del quarto mandato da Premier. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
La conta dei voti procede con estrema lentezza in Albania dopo le elezioni legislative di ieri. Con circa il 20% delle schede scrutinate, i risultati cominciano però a delinearsi e il paese si avvia con ogni probabilità verso un quarto governo a guida Edi Rama. Il leader socialista, al potere dal 2013, avrebbe infatti ottenuto, secondo i risultati parziali di stamattina, più del 53% dei voti e almeno 83 seggi su 140 al Parlamento di Tirana. Il Partito Democratico di centrodestra, guidato dall'ex premier ed ex capo di Stato Sali Berisha, sarebbe invece fermo al 33% con 51 seggi. Oltre a socialisti e democratici, anche altri partiti minori avrebbero ottenuto qualche seggio in Parlamento, ma è troppo presto per confermare chi sia riuscito a fare il suo ingresso in aula. Una vittoria netta di Rama, dunque, in linea anche con gli exit poll di ieri sera e con un distacco sui democratici più ampio rispetto a 4 anni fa. E di Rama ha fatto campagna puntando sull'obiettivo dell'adesione all'Unione Europea entro il 2030. Non ha pagato invece la campagna in stile Trump dell'ottantenne Sali Berisha, tornato di prepotenza sulla scena politica un anno fa per guidare i conservatori. Per i risultati definitivi bisognerà aspettare domani pomeriggio, ma Edi Rama si è già concesso un primo messaggio sui social. Che alba questa mattina, ha scritto il premier pubblicando una foto di Tirana. Se i risultati saranno confermati, Edi Rama, entrato in politica alla fine degli anni 90, guiderà l'Albania fino al 2029.
Vi ricordo che proprio alle elezioni in Albania è dedicato Modem il nostro approfondimento in onda alle 8:30 su Rete 1. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.